Il Nice di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Sedicesima puntata, Weimar.
Foà sa bene che cosa vuole fare e non perde tempo. Cerca i soldi necessari ad entrare in società con Paolo Boringhieri. Pensa anche di fondare una nuova casa editrice, la Delphi. Pochi giorni dopo, infatti, Giorgio scrive al NU, in vacanza con i figli al mare.
Firenze, 20 luglio 61. Cara NU, Nino e Gigliola mi hanno detto che te la spassi al mare e che sei in forma ed allegra. Da Torino ci sono novità, perché Foà ha fatto proposte a Paolo per entrare eventualmente in società con lui. Si parla di 100 milioni e vogliono parlare con me.
Nonostante la battaglia che infuria intorno a lui, Colli non perde la calma. Nel cuore dell'estate, solo nella villa di San Domenico, riesce a dimenticare Nietzsche e pensa alla sua filosofia, a quel sistema che troverà la sua sistemazione nella filosofia dell'espressione.
Il periodo di riflessione dà buoni frutti. Trovo la mia mente sempre fresca e inventiva. E questa volta sono veramente sicuro che ce la farò a compiere questo benedetto sistema. Il nocciolo centrale comincia a diventare un bell'organismo, coi suoi sviluppi e le sue sorprese.
Il libro comincerà così.
Negli ultimi secoli si è creduto che prendere d'assalto la cittadella della conoscenza risulti agevole quando si sia capaci di entrare nell'intimo del soggetto, di sviscerare il meccanismo interiore da cui sgorgano le rappresentazioni del mondo esterno. Ingenua, invece, è stata giudicata la posizione dei filosofi greci, che ignorano il soggetto conoscente e trattano i problemi gnoseologici in termini di oggetti. È giusto ritorcere tale accusa di ingenuità contro i moderni. Lo studio delle rappresentazioni, elementari o elaborate, comincia in ogni caso dall'oggetto e non può partire dal soggetto, sempre viscido e inafferrabile. Se discorriamo di qualsiasi cosa, discorriamo di un oggetto.
Proprio in quegli stessi giorni, a Roma, Giulio Einaudi riunisce i suoi più fidi consiglieri per decidere una volta per tutte in merito all'edizione critica del Nietzsche.
Si tratta di fuga, ecco di cosa si tratta.
In che senso, Vasoli? Si spieghi meglio, non capisco. Che tipo di fuga?
Fuga dalla realtà, caro Giulio. Fuga dalla storia. Ecco cosa vuole Colli, e con lui tutta la frangia più decadente della nostra cultura filosofica. Nascondono sotto parole alate la loro vera natura reazionaria. Nietzsche non va letto, va bruciato. Lei non è d'accordo, professor Cantimori?
Beh, non esageriamo. Abbiamo tutti una certa età ed i roghi dei libri li abbiamo già visti a suo tempo. Io invece penso che Nietzsche vada senz'altro letto. Nietzsche fa parte della reale storia culturale italiana ed europea. Leggiamo Nietzsche, se non altro per vaccinarci dagli esiti più temibili dell'irrazionalismo di oggi.
Insomma, signori miei, questa edizione si ha da fare o no? Qualcuno si pronunci, aspetto un verdetto.
Ma caro Giulio, facciamola l'edizione, facciamola pure. Perché non farla? Naturalmente non terrò Nietzsche sullo stesso scaffale di Gramsci e Salvemini e neanche su quello di Nitti. E neanche su quello di Marx e di Platone. E lo terrò coi poeti, coi tragici e coi romanzieri. Lo metterò sullo scaffale delle mostruosità o su quello degli astrologi.
Allora facciamola questa edizione. Le stelle ci mostreranno la strada.
Ma prima dicevo perché non farla. Adesso allo stesso modo chiedo a tutti voi perché farla.
Bene, mettiamo ai voti la proposta del professor Cantimori. L'edizione del Nietzsche bisogna farla o non farla? Ognuno si prenda le proprie responsabilità. Prego, Cantimori, esprima per primo il suo parere.
Non farla.
Muscetta, esprima il suo voto.
Non farla.
Alzino le mani in non. Segretario, metta a verbale. Il consiglio decide all'unanimità di non dare seguito all'edizione di Nietzsche. La seduta è tolta.
Allora, professor Colli, diamo inizio all'intervista. Sono passati anni. Oggi ce lo può dire cosa successe fra lei e Giulio Einaudi?
Nel luglio del 61 Foà lasciò l'Einaudi. Io mi trovai a parlare con Giulio senza il suo appoggio. Nell'autunno Einaudi mi confermò che non gli interessava il progetto dell'edizione critica di tutto Nietzsche, propostogli nel maggio, e mi disse che non gli interessava più nemmeno il primo progetto, quello per cui si era fatto il contratto nel 59, di cui avevamo già varie traduzioni, di cui erano già in bozze ben due volumi. Ebbi la precisa impressione di una decisione ben maturata, non determinata affatto da un cambiamento capriccioso nell'atteggiamento personale di Einaudi. Non ebbi più alcun rapporto né con Einaudi né con la sua casa editrice.
Nonostante la rottura con Einaudi, Colli decide di continuare l'edizione con Montinari. Mazzino torna a Weimar in agosto e si ferma fino alla fine di ottobre.
Weimar, 3 agosto 1961. Caro Giorgio, dopo un viaggio più che buono, eccomi di nuovo a Weimar. Ho ripreso il lavoro come se l'avessi lasciato il giorno prima. Ho già fatto fuori due manoscritti di Aurora per circa 400 pagine. Ma stamani sono cominciati i dolori con i taccuini, che sono scritti orribilmente. Tuttavia sono molto ottimista. Mi hanno di nuovo alloggiato nella casa di Nietzsche. Insomma, sono su di morale e con una voglia rabbiosa di concludere.
Firenze, 4 agosto 1961. Caranu, una volta che hai avuto Enrico con te, non hai più telefonato né scritto. Ingrata. Sento però che mi vuoi bene. E qui continua la pioggia. Il Tour de France è finito. Io ho avuto qualche momento poetico leggendo l'Empedocle di Herderlin, che sarà pubblicato a fine mese nell'enciclopedia. E sarà un libro che tu leggerai.
Anima, anima, bellezza del mondo, tu, l'indistruttibile, l'affascinante, l'eternamente giovane, tu sei. Cosa sono dunque la morte e tutti i mali degli uomini? Ah, quante parole vuote hanno inventato questi esseri strani. Tutto avviene per un desiderio e tutto si conclude nella pace. Le dissonanze del mondo sono come i litigi degli amanti. Ogni discordia è abitata dal suo riconciliarsi e tutto ciò che è stato separato si unisce nuovamente. Tutto è un'unica, eterna, ardente vita.
Ieri, 27 ottobre, a Berlino 10 carri armati sovietici e 10 americani si sono fronteggiati, coi cannoni spianati, a 100 metri di distanza dal checkpoint Charlie, sulla Friedrichstrasse. La tensione internazionale è salita alle stelle. Soltanto oggi la volontà congiunta del primo ministro russo Khrushchev e quella del presidente americano Kennedy ha fatto sì che, uno ad uno, i carri armati abbandonassero la loro posizione, impedendo di fatto che la crisi sfociasse in un atto irreparabile di guerra.
Passa un anno. Così come nella Germania divisa dal muro, così in Italia, la guerra fredda per pubblicare il Nietzsche, intrapresa da Colli e Montinari contro tutti, si combatte giorno per giorno a colpi di polemiche, di commenti malevoli, di articoli su riviste. Si susseguono le crisi, le scaramucce, le battaglie. Nel giugno del 1962, Luciano Foà fonda la casa editrice ad Elfi. Da sempre sostenitore dell'edizione critica di Nietzsche, con la prudenza che lo contraddistingue, Luciano cerca però un editore straniero con cui dividere gli oneri. Ha già in corso comunque trattative con il grande editore parigino Gallimard. In Francia l'interesse per Nietzsche è già notevole. Colli passa all'azione, ingaggia due giovani, i Nietzsche Boys, come li chiamerà Calvino, che in realtà sono un giovane ed una ragazza, Sossio Giametta e Marilu Pampaloni. Questo è il comando che lavorerà con Mazzino a Weimar. Luciano fa il tifo per Giorgio.
Verrà 13 agosto 1962. Caro Giorgio, avrei voluto sapere cosa ne pensi della mia lettera a Gallimard, ma quel che mi importa e che mi ha fatto molto piacere è stata la notizia, portatami da Mazzino, della tua coraggiosa decisione di mandare lo stesso i tuoi uomini a Weimar. Una decisione che mi ha rivelato tutto intero il senso della tua statura. Bravo. Adesso non rimane che attendere la risposta di Gallimard e poi, se questa sarà negativa, riesaminare la situazione insieme e trovare a tutti i costi una rapida soluzione. Se la cosa ti pare possibile, verrei a Firenze per discutere di tutto e fissare la tua posizione di consulente della Delphi anche sotto l'aspetto economico. Cari saluti a te e a tua moglie, anche da parte di Baslen e di mia moglie. Tuo Luciano. PS, occorre ora pensare ai greci.
La lettera di Luciano è propiziatoria. Pochi giorni dopo, come un fulmine a ciel sereno, da Parigi arriva la notizia. Giorgio la riceve a Rivara Canavese, dove come ogni anno passi i giorni di Ferragosto nella villa del padre e subito la trasmette oltre Cortina.
Rivara, 20 agosto 1962. Caro Mazzino, la cosa è avvenuta venerdì scorso, alle 2:30 di pomeriggio. Una telefonata da Courmayeur con la notizia. Io non potevo crederci dopo gli ultimi patemi. Il giorno dopo, però, ho incontrato Luciano ad Aosta e ho dovuto convincermi. Il contratto era lì, firmato da Gallimard il 9 agosto.
Gallimard ha accettato. Il contratto è firmato. La prima edizione critica del grande filosofo tedesco verrà portata avanti da due italiani e da due case editrici. L'italiana Delphi, appena fondata, la francese Gallimard, di grande storia e prestigio. A Delphi rileva da Einaudi le traduzioni di Nietzsche già pronte. Prosegue, con difficoltà, la ricerca di un editore tedesco. Il lavoro prende il via con grande entusiasmo, scrive Mazzino a Giorgio.
La decifrazione è un'impresa estremamente ardua. Bisogna imparare a leggere Nietzsche. Questo è il nucleo della questione. E io mi fido solo di me e di te.
Gennaio 1964. Luciano Foà presenta a Milano la collana dei classici.
Benvenuti a tutti. Sono Luciano Foà. Questa sera intendo presentare nella collana dei classici di Adelphi la prima edizione condotta sui manoscritti editi ed inediti di Nietzsche da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, qua presenti. A loro la parola.
Al solo udire il nome di Nietzsche, sono poche le persone cui non facciano difetto cultura e sensibilità a non percepire un moto istintivo dell'animo, variabile secondo i caratteri, difficilmente definibile e certo non legato a schemi concettuali. Così Nietzsche si rivela un tipo paradossale di pensatore, la cui impronta si avverte nell'animo prima ancora che nella ragione. Questa condizione eccezionale ha dato a Nietzsche un posto nel pensiero degli ultimi 100 anni unico e incomparabile.
Nonostante le numerose edizioni in Germania e le molte traduzioni in Francia e anche in Italia,
Non si può dire che Nietzsche sia un pensatore di cui si conoscano le opere in testi corretti e completi. Più della metà dei testi pubblicati, vale a dire la cosiddetta volontà di potenza, e tutti gli altri frammenti postumi in quella che è ancora oggi l'edizione tedesca canonica delle sue opere, non sono né attendibili in quanto pubblicati con gravi arbitri, né completi, in quanto una grande massa di materiale giace ancora sconosciuta nell'archivio Goethe-Schiller di Weimar.
La casa editrice Adelphi inizia la pubblicazione delle opere con Aurora e i relativi frammenti postumi. Nei frammenti postumi, che sono 1764 contro i 621 finora conosciuti, il lettore potrà seguire da vicino i pensieri, le letture e le riflessioni autobiografiche di Nietzsche che accompagnarono la genesi di Aurora.
Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli, personaggi ed interpreti della 16ª puntata. Voce fuori campo, Edoardo Camurri. Giorgio Colli, Raffaele Farina. Vasoli, Simone Lupinacci. Giulio Einaudi, Elia Shilton. Cantimori, Marco Cortesi. Muscetta, Riccardo Buffonini. Giornalista, Simon Valfogel. Mazzino Montinari, Mario Cei. Il Nu, Roberta Petrozzi. Speaker Radio, Dario Sansalone. Luciano Foà, Antonello Governale. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Marco Colli.